Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI, Istituto di Studi Italiani. Giorgio Caproni, con Corrado Bologna e Fabio Pusterla.
A Genova mi sono formato, Genova anzi mi ha formato. A Genova, la città di nascita non è quella della fede di nascita, come si usa dire. È la città dove si è vissuti, si è cresciuti, si è andati a scuola, si è fatto a botte, si è fatto l'amore, ci si è sposati. È la città della quale abbiamo esperienza. Naturalmente è chiaro che essendo vissuto fino al 45-46 a Genova, io sono fatto di Genova. Tutti i laterizi, chiamiamoli così, delle mie metafore sono prese dal paesaggio genovese, però non sono mai stato un cantore della città.
Fatto di laterizi, di mattoni linguistici di Genova, Genova ha costruito la lingua di Caproni. Ha, per così dire, Giorgio Caproni, di cui abbiamo appena ascoltato la voce, ha, per così dire, abitato la lingua fatta dai mattoni di un'altra città, lui livornese, lui in esilio, lui sempre in congedo, sempre in viaggio. Questo partecipare alla lingua dell'altro è un po' il tema portante di Caproni traduttore. Partecipare alla lingua dell'altro, ma contemporaneamente sapersene tenere lontani. La dialettica costante tra il partecipare e il distinguersi, tra lo scendere nelle profonde pieghe dell'alterità e il guardare da lontano questa alterità. In una intervista, Caproni, parlando della traduzione di Céline, un autore assolutamente poco congeniale a lui, diceva questo: conviene scegliere gli autori meno congeniali, appunto, perché in questo modo costringono, obbligano ad esplorare zone della coscienza, zone della propria esperienza, ma non di vita, né di vocaboli, naturalmente, proprio di coscienza, che altrimenti sarebbero rimasti probabilmente addormentati in eterno. Il poeta, insomma, conclude Caproni, sveglia il traduttore, è il principe che sveglia la bella, o certe zone del subconscio che il traduttore non avrebbe mai esplorato, e naturalmente in questo senso arricchiscono perché formano un allargamento della coscienza. Céline è un autore assolutamente dissimile, lontano da Caproni, eppure Caproni traduce il suo Mora Crédit. Traduce vari autori, soprattutto poeti, Apollinaire, Baudelaire, Freinet, e poi un grande prosatore, uno dei più grandi dell'Ottocento, Gustave Flaubert, in particolare L'educazione sentimentale del 45, la prima delle due traduzioni. Anzitutto io vorrei che noi avessimo una testimonianza intorno a Caproni traduttore e Caproni poeta in dialogo ravvicinato, da Fabio Pusterla, che è anch'egli tutte e due le cose, un critico letterario, un poeta, un traduttore, fra l'altro ha tradotto Jacotet. Sentiamo dunque la testimonianza caproniana di Pusterla.
La prima cosa che si può dire del Caproni traduttore è la vastità del suo lavoro. Ha tradotto un numero piuttosto impressionante di autori e soprattutto di grandi autori in poesia e anche in prosa. Sua rimane la versione fondamentale, anzi credo a tutt'oggi l'unica, del Voyage di Céline. E basterebbe citare Céline per dire che Caproni ha scelto autori spaventosi, da brivido, perché tradurre Céline è un'operazione complessissima naturalmente. Anche in poesia, gli autori che ha scelto sono quasi tutti, anzi tutti, credo senza eccezione, tra i massimi autori della modernità, da Baudelaire, per esempio, fino ai più recenti. La traduzione di Baudelaire, di Caproni, ad esempio, che è uscita, ma io non lo sapevo neppure allora, è uscita alla fine degli anni 60, ha avuto un iter editoriale complicato, tormentoso, e poi è stata recentemente ripubblicata. Beh, la traduzione di Baudelaire è molto interessante. Recentemente sono state studiate da alcuni studiosi italiani le traduzioni di Baudelaire, in particolare è uscito un ampio articolo di Piero Benzoni che si occupa appunto di metterle a confronto. Ebbene, la dozzina abbondante, forse di più, forse la ventina di traduzioni italiane dalla prima, che fu di Riccardo Sonzogno proprio quasi allo scadere del XIX secolo, alle più recenti, si possono dividere in due o tre grandi famiglie. In mezzo ci stanno quelle, a mio giudizio, meno convincenti, dei traduttori che hanno tentato una specie di isosillabismo, cioè di rendere Baudelaire con una metrica abbastanza regolare italiana, rispettando le rime, gli endecasillabi. I risultati non sono sempre molto convincenti. Poi ci sono, e tra questi ultimi probabilmente il più importante, il più grande è Raboni, coloro che hanno scelto di tradurre in versi, ma senza lasciarsi ossessionare dalla regolarità ritmica, cioè concedendosi una grande libertà. E qui ci sono degli esiti molto interessanti. Ma poi ci sono, la terza famiglia, coloro che hanno scelto invece la prosa, di tradurre cioè Baudelaire senza versificarlo in italiano, e chi ha fatto questa scelta l'ha fatta normalmente ritenendo che fosse impossibile proporre un Baudelaire in versi italiani credibile e accettabile. Tra questi c'è Caproni. Sono tre i principali traduttori, diciamo, in prosa di Baudelaire. Il primo, Riccardo Sonzogno, Caproni e Bertolucci, cioè due grandi poeti del Novecento. Ecco, se si guardano le traduzioni di Caproni, beh, risultano molto interessanti, perché Caproni ha una inventività linguistica prima di tutto, cioè riesce ogni tanto a trovare un tocco impressionante che accende dentro la lingua italiana tutta una serie di memorie. Ad esempio, ad un certo punto usa, in una poesia che parla di una carogna di un animale incontrata sui sentieri, usa la parola muda. E la parola muda, che all'inizio può spiazzare il lettore italiano, non capisce bene che cosa possa c'entrare, in realtà richiama il canto del Conte Ugolino di Dante, e cioè accende tutto appunto una tradizione. Dunque c'è questa grande inventività linguistica e questa straordinaria libertà ritmica. Caproni sceglie la prosa con Baudelaire perché crede, dice lui stesso, lo dice in una frase famosa, come tutti i veri poeti, il Baudelaire è pressoché intraducibile, e per questo alla presunzione d'un rifacimento in versi italiani, per il che occorrerebbe un nuovo Vincenzo Monti, qui si sente tutta l'ironia di Caproni, abbiamo preferito la semplice traduzione in prosa, facendo una sola deroga a proposito del viaggio, il voyage, l'invitation au voyage, troppo strettamente legato a certe nostre avventure personali perché potessimo resistere alle tentazioni della sirena. La semplice versione in prosa di cui parla non è affatto semplice, e dentro la prosa di Caproni si sente, ed è questo credo la cosa più notevole, si sente il ritmo. È una traduzione in prosa, ma è finta prosa, è una prosa mossa, ritmica, ed è forse uno dei tentativi più riusciti di riprodurre Baudelaire, fingendo di rinunciare al ritmo, in modo ritmico italiano.
Fabio Pustella ci ha parlato della prosificazione di Baudelaire, questa lingua francese piegata, dice Caproni, alle più sottili sfumature che raggiunge le altezze dei cieli e gli abissi dell'inferno, che trova il suo trionfo con la precisione di contorni di un'opera classica e la morbidezza dell'opera più moderna, più nostra, che conosciamo. Rendere in prosa questa opera modernissima è stata un'avventura per Caproni. La tradusse per Curcio, è stata ripresentata la traduzione di Caproni da Luca Pietromarchi nel 2008 in una bella edizione delle Fleur du Mal, che ha per la prima volta anche un commento esteso come un classico. Ecco, ascoltiamo un secondo alcuni versi dalla terza poesia, Elevation. Al di là delle noie e oltre i vasti affanni che gravano col loro peso sull'esistenza brumosa, oh felice chi può con vigorosa ala slanciarsi verso i campi luminosi e sereni, chi può avere pensieri che all'alba, come all'odo, le spiccano verso il cielo, libero il loro volo, chi spazia sulla vita e senza sforzo capisce il linguaggio dei fiori e delle cose mute. Bisognerebbe avere sott'occhio il testo francese per cogliere fino in fondo le innovazioni caproniane. Un solo esempio. Celui dont les pensées, comme des alouettes, vers les cieux le matin prennent un libre sort. Verso i cieli, al mattino, i pensieri hanno un libero slancio come le allodole. Questo matin è diventato l'alba, ed è l'alba esattamente come in una poesia caproniana di Come un'allegoria, che si intitola Prima luce, cioè appunto l'alba che apre, sono gli uccelli i primi pensieri del mondo. Ecco, a me pare che l'interferenza del Caproni poeta, lattiginosa d'alba nasce sulle colline balbettanti parole ancora infantili, la prima luce, gli uccelli sono sempre i primi pensieri del mondo, questa poesia interferisce nel momento in cui sta traducendo Baudelaire con la traduzione di Baudelaire. I pensées sono pensieri che all'alba e non al mattino hanno un libero slancio, e queste alouette sono esattamente non solo i primi pensieri del mondo, ma, come in Pausa, un'altra poesia della stessa collana di Caproni, cedono anche i pensieri degli uomini e, come uccelli subito colti, stanchi sulle acque dove si acceca un barlume, ecco che allora i pensieri sono uccelli. Così in Baudelaire come in Caproni. Sarà Caproni poeta che ha tratto l'ispirazione da Baudelaire, o poi invece è Caproni traduttore che interferisce con il Caproni poeta? Credo che il dubbio possa rimanere. Si parlava poco fa della relazione tra il Caproni che traduce e il Caproni che crea, che scrive. Proponeva con una formula che mi pare molto efficace Luca Pietromarchi: ci sono delle immagini, delle figure dormienti nella poesia caproniana che la traduzione di Baudelaire in particolare risveglia. Un esempio viene dato da Pietromarchi proprio con la bestia, questa bestia che è nella poesia caproniana, nella famosa Io solo, la bestia assassina, la bestia che nessuno mai vide, la bestia che sotterraneamente, falsamente mastina, ogni giorno ti elide, la bestia che ti vivifica e uccide. Io solo con un nodo in gola sapevo, e dietro la parola, così nel Conte di Kevin Hiller. E questa bestia compariva già, o compare forse, le date ai filologi, nella traduzione del Voyage, dove l'ennemi vigilant et funeste, le temps, diventa la belva vigilante funesta, il tempo. Questo cambiamento formidabile della parola nemico, che diventa bestia, è una delle dimostrazioni di questa figura dormiente nel profondo della poesia caproniana, che rinasce grazie al dialogo con il traduttore. Quasi che, appunto, come diceva Caproni stesso in quell'intervista di cui parlavo poco fa, la relazione dialettica con l'altro, con la voce dell'altro, riuscisse a far sbocciare nella propria voce qualche cosa di profondamente dormiente. Il cavaliere che bacia la bella nel bosco. Io vorrei che Cristina Zamboni ci leggesse tre piccole poesie di Apollinaire. Avremo così immediatamente la percezione della ritmicità, della musicalità così apollinariana che Caproni coglie, accoglie e fa sua.
L'écrevisse, incertitude, homme et délice, vous et moi, nous nous en allons comme s'en vont les écrevisses, à reculons, à reculons. Il gambero, incertezza, io e te pari siamo, io e te. Mio bene segreto, come i gamberi ce ne andiamo, a culo indietro, a culo indietro.
Anche abbastanza brusca questa traduzione, a reculon, è letterale, a culo indietro, ma l'ironia si stempera, si introduce, si infiltra così nelle pieghe. La seconda lirica, Le Pont Mirabeau.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la peine. Il ponte Mirabeau. Sotto il ponte Mirabeau scorre la Senna, e i nostri amor, che io me ne sovvenga, La gioia mai mancò dopo il dolor. Venga la notte, rintocchi l'ora, i giorni vanno, io non ancora. Le mani nelle mani, restando a faccia, lasciam che giù, sotto l'arcata delle nostre braccia, d'eterni sguardi passi l'onda lassa. Venga la notte, rintocchi l'ora, i giorni vanno, io non ancora. L'amore va come va la corrente, l'amore va come la vita è lenta e come la speranza è violenta.
Dissero che si trattava di una delle più belle traduzioni di questo celebre Le Pont Mirabeau di Apollinaire e rispose ai Caproni di no, di non essere convinto. Amor che fa rima con dolor, con questi troncamenti, con queste lesioni che sono eccessive nella poesia moderna. I nostri amor, la gioia mai mancò dopo il dolor. Ma lo faceva intenzionalmente perché a nos amour, e questo nos amour è troppo consumato, la elisione, la consumazione quasi impossibile da recuperare della tradizione lirica, Caproni, ironizzando, li riscatta proprio con quel amor, dolor. Ma avete sentito questa cadenza ritmica che è un po' quella delle biciclette di Caproni, che è un po' quella di tante sue liriche in cui c'è proprio anafora, c'è consecuzione, sequenzialità di nomi. Ecco, proviamo questi nomi a sentirli ancora una volta in Le Cloche, una piccola, tenerissima poesia che fu anche cantata nel tempo da diversi esecutori, da ultimo anche Leo Ferré. Sentirete l'elenco dei nomi che piaceva tanto a Caproni e che diceva: anch'io ho fatto lo stesso, un poco come Apollinaire.
Les cloches. Mon beau tzigane, mon amant, écoute les cloches qui sonnent. Nous nous aimions éperdument, croyant n'être vus de personne. Mais nous étions bien mal cachés. Toutes les cloches à la ronde nous ont vus du haut des clochers et le disent à tout le monde. Demain, c'est Priet et Henri, Marie-Ursule et Catherine, la boulangère et son mari, et puis Gertrude, ma cousine. Souriront quand je passerai, je ne saurai plus où me mettre. Tu seras loin, je pleurerai, je mourrai, peut-être. Les campanes. Zingaro bello, amore mio, ci siamo amati storditamente. Senti che razza di scampanio, e vuoi che non lo sappia la gente? Ci siamo nascosti assai male, con tante campane a tiro. Dai campanili sono stati a guardare, e ora lo spargono in giro. Domani Cipriano ed Enrico, Maria Orsola e Caterina, la fornaia e suo marito, e poi Geltrude, mia cugina. Sorrideranno quando passerò, nascondersi chi più potrà. Sarai lontano, io piangerò, ne morirò, chissà.
Ne morirò, chissà. Il tema della morte è uno dei grandi temi profondi della poesia caproniana, ma lo abbiamo già sentito, è un tema che è sempre velato da un sorriso, è sempre velato da quel chissà, da quel sono stato in luoghi in cui non sono mai stato, vado in un non dove, in un non quando, in quale dove sarò, chissà. Ecco, direi che peut-être di Apollinaire, tradotto con chissà, ci dà il segno di questa appropriazione apollineriana, un'alleanza di ritmo, musica, scelta verbale. C'è una intraducibilità ontologica, diceva Caproni, lo abbiamo sentito da Pusterla, proprio a proposito di Baudelaire. Io credo che potremmo ascoltare di nuovo, per la voce di Pusterla, un ragionamento intorno al quaderno di traduzioni che fu pubblicato da Einaudi qualche anno fa e a cui Mengaldo aveva premesso un interessante saggio.
Mengaldo osserva, ed è un'osservazione molto interessante, che statisticamente, per così dire, guardando dall'alto le cose, sembra di poter dire che molto spesso i traduttori italiani di poesia straniera tendono a seguire alcune tendenze che sembrerebbero derivare dalla tradizione stessa della poesia italiana. Per esempio, tendono a evitare le ripetizioni, che in italiano suonano, nella tradizione poetica italiana, suonano sgradevoli, più sgradevoli di quanto appaiono in francese. Tendono a metricizzare o comunque ad avvicinare ciò che traducono ai ritmi tradizionali della lingua italiana, all'endecasillabo. Ecco, Caproni no, non sempre perlomeno. Caproni non cede quasi mai alla tentazione di poeticizzare e tantomeno di capronizzare l'autore che traduce, ma è sempre estremamente libero e lontano da sé, si potrebbe dire. È difficile, mi pare, trovare, per esempio, nelle traduzioni da Baudelaire oppure da Freinet, leggerle e trovare l'eco delle poesie di Caproni. Credo che su questo lui fosse molto attento a evitare le contaminazioni. Ed è difficile anche, persino quando sembrerebbe quasi inevitabile, che quel certo verso di Freneau, supponiamo, potesse diventare facilmente un endecasillabo in italiano, Caproni non lo fa, quasi volendo ferire il nostro orecchio, proprio per evitare di creare quella patina un po' normalizzatrice che farebbe perdere la particolarità del poeta che traduce.
Il poeta tradotto non deve essere dunque normalizzato. Restituzione e appropriazione non sempre si distinguono. Questa è l'idea di fondo del Caproni traduttore, questa capacità di far venire a galla figure che dormono sullo sfondo, sapendo che la traduzione è ontologicamente impossibile. Se poi la traduzione dialoga con la prosa, ecco che quel poeta narratore che è Caproni, di cui tanto abbiamo detto, questo realismo che contiene in sé i segni di una più profonda metafisica realtà, può sbocciare la forza metaforica della poesia baudelariana, ma anche la forza immensamente allusiva e ironica della prosa flaubertiana. Con l'educazione sentimentale del 1845, la prima, vogliamo chiudere, in particolare con un brano che può già far cenno a Madame Bovary, questa Madame Renaud che aveva senza dubbio amato suo marito, magari per un giorno, magari per una notte, ha tanto in sé già di potenziale di questa Madame Bovary che ne sarà la immediata figliola, o come dire il fiore che sboccerà da questo ramicello. Cristina Zamboni.
La signora Renaud era una donna eccellente, una donna incantevole, il cui fare materno aveva un che di carezzevole ed amoroso. La si vedeva tutta la mattina con una cuffia da notte ornata di merletti graziosissimi, che le nascondevano però le bande dei capelli. L'abito senza cintura, le cui ampie pieghe partivano dal colletto, non lasciava vedere nulla, e lei assumeva fra quei drappi pose languide e stanche. Parlava spesso dell'infelicità di questa vita, dei dispiaceri che l'avevano invecchiata, della sua giovinezza ormai lontana. Ma aveva due occhi neri così belli e così belle sopracciglia. Il suo labbro era ancora così roseo, così umido. La sua mano si muoveva con tanta agile grazia in ogni suo gesto che per forza doveva mentire. Quando si vestiva e metteva il suo cappellone di paglia di Firenze con la piuma bianca, era d'una beltà regale. Tutta freschezza e splendore. Nel suo svelto andare lo stivaletto scricchiava con mille seduzioni. Aveva un'andatura un tantino maschia e garibaldina, sempre mitigata però dall'espressione del volto, solitamente di malinconica tenerezza. Alle ore dei pasti scendeva in sala da pranzo, gentile come ogni signora che fa gli onori di casa. Non aveva la fortuna d'esser madre, ma adorava i bambini. Se talvolta ne veniva qualcuno a casa sua, erano carezze, moine e chicche a non finire. Sposatasi giovanissima col signor Renaud, l'aveva senza dubbio amato, magari per un giorno, magari per una notte, ma al momento in cui comincia la nostra storia, già da un pezzo guardava all'amore come a cosa lasciata dietro alle spalle, sorridendo un poco, è vero, e inviandogli malinconici addii. Bella com'era ancora, con un cuore così sensibile e una così perfetta costituzione, lo aveva senza dubbio accolto avidamente nel candore del suo desiderio, senza preoccuparsi troppo da dove le giungesse. Poi, ben presto, ne aveva avuto abbastanza e adesso lo rimpiangeva e lo bramava forse, come quegli affamati che appena a tavola si sono riempiti di minestra e di lesso senza pensare che presto avrebbero portato la tacchina tartufata e i sorbetti. Vivevano marito e moglie di buon accordo, grazie alla bonomia di lui e alla mitezza di lei. A vederli parevano la coppia più felice del mondo e dopo il pranzo facevano perfino una passeggiatina insieme in giardino, a braccetto. La signora aveva i suoi fondi personali e il suo cassetto privato e il signore brontolava di rado e già da un bel pezzo non divideva il talamo con la signora. La signora la sera leggeva fino a molto tardi nel suo letto. Il signore si addormentava subito e non sognava quasi mai, se non quando era un tantinello ciucco, il che gli capitava ogni tanto.
Classici italiani. Una produzione RSI Rete 2 e USI. Istituto di Studi Italiani. Giorgio Caproni, con Corrado Bologna e Fabio Pusterla.